Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Per l'Ucraina la pace sarà possibile solo con una vittoria. Il presidente Volodymyr Zelensky è tornato sul tema delle trattative durante il vertice sulla sicurezza europea in corso in Moldavia e spinge ancora per l'ingresso di Kiev nella NATO. A Strasburgo intanto il Parlamento dà il primo ok alla proposta di regolamento sull'incremento della produzione di armi con il Partito Democratico che si spacca durante la votazione. Una giornata mai così nera per la cronaca, scandita oggi da due femminicidi. Ha confessato nella notte il compagno della 29enne Giulia Tramontano, ritrovata a poco più di 600 metri dalla casa in cui è stata uccisa. A Roma invece muore per mano di un collega Pierpaola Romano. L'agente di polizia è stata freddata con due colpi di pistola alla testa mentre si trovava nell'androne di casa. Oltre alla piaga dei femminicidi, sul tavolo c'è anche l'inchiesta sulla strage di Cutro. Tra i responsabili della catena di comando deputata ai soccorsi ci sarebbero infatti alcuni indagati. L'Unione Europea dice sì al riarmo e lo fa prevedendo la possibilità di attingere finanziamenti anche dal Recovery Fund. Alle conseguenze di un simile provvedimento e alle sue criticità, stasera dedicheremo il nostro approfondimento. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali eventi di questo giovedì 1 giugno 2023. Allora partiamo dal conflitto in Ucraina. Il presidente Zelensky oggi ha partecipato alla riunione della comunità politica europea in Moldavia, comunità che racchiude 47 paesi. Zelensky al vertice è tornato a spingere per l'incremento dell'Ucraina nella NATO, una possibilità che però per il momento è esclusa da gran parte degli alleati. Da Oslo oggi, dove è in corso la riunione informale dei ministri degli esteri della NATO, la ministra tedesca Annalena Baerbock ha detto che finché l'Ucraina sarà in guerra non si potrà parlare del suo ingresso nell'Alleanza Atlantica, una posizione condivisa anche da paesi chiave come Stati Uniti e Francia. Durante un incontro con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Zelensky è anche tornato sul piano di pace dell'Ucraina. Abbiamo discusso modi specifici per attuare la formula di pace ucraina e consolidare il sostegno globale alla nostra iniziativa di pace, ha scritto su Twitter. Parlando con i giornalisti, infatti, il Presidente ha confermato che Kiev sta organizzando un vertice di pace globale basato proprio sul piano ucraino che non prevede l'ingresso della Russia, la partecipazione della Russia. L'obiettivo di Zelensky è quello di coinvolgere più paesi possibili, compresi i leader del sud globale. E strettamente legato al conflitto in Ucraina è il prossimo argomento. Infatti per la prima volta dalla sua fondazione l'Unione Europea utilizzerà il suo bilancio per la produzione di armi e la spesa militare. Il Parlamento Europeo oggi ha votato a favore del piano ASAP che punta a incrementare la produzione di munizioni per rafforzare la capacità bellica dell'Unione in sostegno dell'Ucraina. La legge proposta dalla Commissione Europea è stata votata con larga maggioranza. Ma che cosa contiene il piano? Ce lo spiega Martina Stefanoni.
1 miliardo di euro per accelerare la produzione da parte delle imprese europee delle munizioni da inviare in Ucraina. Questo prevede il piano di Bruxelles approvato oggi dal Parlamento europeo con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti. Il progetto, denominato ASAP, eloquente acronimo per Act in Support of Ammunition Production, prevede che la metà delle risorse arriveranno direttamente dalle casse di Bruxelles, mentre i restanti 500 milioni di euro saranno stanziati dai singoli Stati membri, che potranno, se lo vorranno, attingere anche ai soldi del PNRR e del Fondo di Coesione. Quest'ultimo è il punto più discusso sia tra i parlamentari che dall'opinione pubblica ed è stato oggetto degli emendamenti respinti presentati dal gruppo dei socialisti e democratici che puntavano appunto all'esclusione dell'uso di questi fondi. L'approvazione del piano, infatti, rappresenta un altro passo verso l'utilizzo del bilancio dell'Unione Europea per scopi di difesa. Nonostante i trattati dell'UE tecnicamente vietino le spese derivanti da operazioni con implicazioni militari o di difesa. Ora i deputati inizieranno i negoziati con il Consiglio per raggiungere un accordo e adottare il testo finale durante la sessione plenaria di luglio.
Come dicevamo, il voto di oggi rappresenta una svolta nella gestione delle risorse europee, lontano dai progetti ambientali o digitali per cui fondi come il PNRR o quello di coesione erano stati inizialmente creati. I deputati italiani sull'argomento sono andati in ordine sparso, a favore la destra, unici contrari i 5 Stelle, mentre il Partito Democratico si è spaccato. Luigi Ambrosio.
Il PD ha una lunga tradizione di contrasti interni, divisioni, spaccature, ma sulla guerra, il sostegno all'Ucraina invasa dalla Russia e temi correlati, aveva sempre mantenuto una compattezza. Oggi quell'argine è saltato. Al Parlamento europeo dei 15 deputati del PD, 8 hanno votato a favore della proposta della Commissione europea per la produzione di munizioni e missili, uno ha votato contro, 6 si sono astenuti, poi 2 di loro, Toia e Moretti, hanno detto di essersi sbagliate. Chissà nel frattempo cosa è successo, ma errori veri o diplomatici a parte, la frattura non si può nascondere, seppure indirettamente si pone un tema in relazione alla linea di politica estera, il ganglio più delicato, quello con le maggiori implicazioni e conseguenze. La segretaria Schlein non aveva dato una indicazione di voto, forse perché è consapevole delle divisioni. Ora però le viene di nuovo imputata una indecisione che si era già manifestata su altri dossier. È una delle critiche che deve fronteggiare dopo che nei giorni scorsi si sono mossi da Orlando a Franceschini a Prodi per dire, con toni e sfumature e accenti molto diversi, che così non va, che serve maggiore collegialità, che inseguire movimenti alieni alla tradizione del PD non è sufficiente. La segretaria ieri con una diretta social non ha pensato di rasserenare gli animi, anzi ha rilanciato, ha parafrasato Mao, il cambiamento non è un pranzo di gala, e ha buttato lì una frase che si può interpretare come la versione schleiniana dello stai sereno renziano, mettetevi comodi. Abbiamo solo cominciato, ha aggiunto, una cosa che probabilmente stanno pensando anche i suoi avversari interni.
Corte dei Conti, il governo tira dritto, ha approvato l'emendamento che toglie ai magistrati contabili il controllo sui progetti del PNRR, via libera anche alla proroga dello scudo erariale. Su entrambi il presidente della Corte oggi aveva ribadito la sua contrarietà all'incontro a Palazzo Chigi, una formalità a cose fatte. Da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Interessante la sequenza temporale. In mattinata il presidente della Corte dei Conti si era detto nuovamente contrario alla scelta del governo di limitare i poteri della Corte dei Conti sul PNRR. Poco dopo la Commissione alla Camera vota proprio quegli emendamenti che tolgono il potere alla Corte dei Conti. Terzo momento poi a Palazzo Chigi, quando il governo chiama la Corte dei Conti per promettere un tavolo di lavoro. A cose fatte quindi, quando l'intenzione del governo di prorogare da un lato lo scudo erariale e togliere il controllo della Corte dei Conti sull'uso del PNRR era diventato già un voto in Parlamento, nonostante le opposizioni chiedessero di sospendere tutto in attesa anche dell'incontro a Palazzo Chigi. Inserito quindi come emendamento in un decreto legge, quello sulla pubblica amministrazione, Giorgia Meloni procede nel togliere un pezzo di potere alla Corte dei Conti su un tema fondamentale di spesa pubblica che riguarderà tutti i ministeri e centinaia di appalti per molti anni, e la Corte dei Conti dovrebbe nelle intenzioni fare solo un controllo ex post, quando invece il Presidente questa mattina ha ribadito la necessità che sia un controllo concomitante, e lo stesso Gentiloni da Bruxelles ha chiarito che la vigilanza della spesa pubblica sui fondi europei non può essere delegata solo all'Unione Europea. La prossima settimana quindi dovrebbe aprirsi un tavolo di confronto per Palazzo Chigi nella prospettiva di una revisione per la responsabilità erariale, per il controllo concomitante e su un codice dei controlli, cosa che il Parlamento sta già facendo a maggioranza. Linea allo studio.
E apriamo la pagina di cronaca mai così nutrita. L'inchiesta sulla strage di Cutro fa un passo avanti. Oggi ci sono state perquisizioni per accertare eventuali responsabilità per il mancato intervento per soccorrere il barcone carico di migranti che si infranse a poche decine di metri dalla riva calabrese. Ci sarebbero anche alcuni indagati tra i responsabili della catena di comando. Lo ricordiamo, era lo scorso 26 febbraio. 94 i morti accertati, oltre a un numero imprecisato di dispersi. Secondo i rapporti ufficiali, 34 vittime sono uomini, 26 donne, 34 i minori. Di questi 31 avevano meno di 14 anni, persone annegate a pochi metri dalla riva. Gli indagati sarebbero componenti del sistema di soccorso che avrebbe dovuto essere attivato in aiuto dei migranti dopo l'individuazione dell'imbarcazione. Da qui l'iniziativa della Procura di disporre la perquisizione delle sedi di Frontex, Guardia di Finanza e Guardia Costiera. È stato il fidanzato a uccidere la 29enne scomparsa a Senago lo scorso sabato. L'uomo ha confessato questa mattina. L'ha uccisa a coltellate e poi ha cercato di disfarsi del corpo bruciandolo. Secondo la PM è stato un gesto premeditato. A Roma c'è stato intanto un altro femminicidio. Una poliziotta è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco da un collega con l'arma di ordinanza, tra l'altro, nell'androne di casa. Dall'inizio dell'anno sono 45 le donne uccise nel nostro paese. La ministra Roccella ha annunciato nel pomeriggio un nuovo pacchetto di norme antiviolenza. Il servizio di Diana Santini.
Da un lato ci sono i numeri. In Italia un omicidio su tre ha come vittima una donna. Nei primi 5 mesi di quest'anno sono 45 le donne uccise, la stragrande maggioranza delle quali in ambito familiare o affettivo, la metà, 22, da un compagno o ex compagno. In altre parole, un omicidio su 6 in Italia è in realtà un femminicidio compiuto da un partner o un ex partner. I dati sono diffusi settimanalmente dal Viminale, questi sono aggiornati al 28 di maggio, dunque non includono le due donne uccise negli ultimissimi giorni. giorni Giulia Tramontano e Pierpaola Romano. Prima di loro, alcune conosciute, altre magari finite in fondo a una pagina di cronaca perché non tutti i femminicidi sono telegenici, Giulia Donato, Martina Scialdone, Oriana Brunelli, Sigrid Gröber, Giuseppina Traini e troppe altre. Insomma, in Italia ogni settimana c'è un uomo che decide di porre fine a una relazione sentimentale nel modo più assurdo, ingiustificato e, volendo sforzarsi di vederla dal lato del femminicida, difficile, pericoloso, emotivamente complicato e penalmente rilevante. La ragione, se di ragione si può parlare, è nota, poggia sulla disparità tra i sessi e su una concezione proprietaria delle relazioni. È una radice difficile da estirpare, soprattutto se gli interventi, ora si parla di codice rosso rafforzato, mentre la ministra Roccella ha annunciato puntuale l'ennesimo pacchetto di norme antiviolenza, soprattutto, dicevamo, se gli interventi sono incentrati solo sulla punizione e mai sulla prevenzione, non del femminicidio, ma della cultura in cui matura.
Una settantina di donne si sono riunite in piazza Berlinguer a Napoli rispondendo a una chiamata nata spontaneamente sui social dopo l'ennesimo femminicidio perché tutti si impegnino concretamente per fermare questa terribile strage. Giulia Tramontano è stata uccisa dal suo compagno, da un uomo che diceva di amarla. Basta parlare di delitto d'impeto, è stato tutto pianificato, ha detto Elena Coccia, giurista, avvocata, attivista per i diritti delle donne, parlando così dell'uccisione di Giulia Tramontano. Tre donne sono state ammazzate solo questa settimana. Basta, non lo possiamo più sopportare. Le donne che hanno partecipato all'iniziativa hanno esposto dei manifesti e steso a terra un tappeto rosso, simbolo del sangue versato. Ci sono 10 indagati nell'inchiesta avviata dalla procura di Castrovillari sulla morte di Denise Galatà, la studentessa di 19 anni finita martedì scorso nel fiume Lau a Laino Borgo sul Pollino, dopo essere stata sbalzata in acqua dal gommone su cui stava facendo rafting insieme a un gruppo di compagni e ad alcuni professori. Tra gli indagati ci sono il sindaco di Laino Borgo, i responsabili della Pollino Rafting e 7 guide della stessa società. E chiudiamo con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che è stato condannato a 7 mesi con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario in tribunale a Bergamo nel nuovo processo per la vicenda delle offese all'allora ministra dell'integrazione Cécile Kyenge, che il 13 luglio 2013 l'attuale ministro definì orango alla festa della Lega di Treviglio, provincia di Bergamo, durante un comizio. L'accusa era diffamazione aggravata dalla matrice razziale. Kieng non si era costituita parte civile. La Cassazione aveva annullato le precedenti condanne in primo e secondo grado. A dicembre il reato andrà in prescrizione. Stasera chiudiamo il cerchio tornando sull'argomento di apertura, ovvero l'ok del Parlamento europeo alla proposta di regolamento a sostegno della produzione di armi. Oltre all'incremento in sé di materiale bellico sul continente, a far discutere è il fatto che si potrà attingere al Recovery Fund per finanziare proprio l'industria bellica, i cui profitti sono già saliti a causa della guerra in Ucraina e del successivo sostegno dei paesi europei a Kiev. Abbiamo con noi stasera Daniela Padoan, presidente dell'Associazione Giustizia e Libertà, che oggi ha rilasciato un comunicato insieme ad Ampi, Arci e Rete per il Disarmo, proprio per sottolineare le problematiche che solleva un simile provvedimento. Per prima cosa, allora, le chiedo di spiegarci quali sono le criticità che avete riscontrato.
Questa proposta della Commissione prevede la possibilità di permettere agli Stati membri di utilizzare il Fondo di Coesione dell'Unione Europea e il Recovery Fund per appunto fabbricare, per accelerare così tanto la produzione di munizioni. E questo significa rimettere in discussione il senso originario del Recovery Fund, che lo sappiamo era concepito in modo specifico per 3 principali azioni: la transizione verde, la transizione digitale e la resilienza dopo la pandemia. Allora c'è una sorta di follia, di rovesciamento nel dire che qualcosa che serve per la ripresa e per la resilienza abbia a che fare invece per la guerra.
A questo punto, che cosa farete concretamente e come vi muoverete in ambito europeo?
Anzitutto si comincerà ad avere un monitoraggio di quello che avviene a livello europeo. Noi sappiamo tutti che tra un anno ci saranno le elezioni europee e che si sta profilando sempre più una unione delle patrie, un'unione che sgretola il sogno europeo di un soggetto politico unitario pensato originariamente proprio per la pace. Allora crediamo che la società civile possa essere uno stimolo, un pungolo per i rappresentanti nelle istituzioni perché si affrontino alcuni argomenti che sono stati lasciati abbastanza cadere. Quello che vogliamo fare noi è vigilare su questo percorso per un'unione democratica, un'unione europea democratica e non di guerra.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30, tra pochissimo e invece, dopo lo stacco pubblicitario, il meglio di Esteri. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.